Radio Onda Rossa 87 900 MHz, il telefono 06 49 17 50 e appunto andiamo a iniziare la trasmissione odierna a cura del coordinamento regionale sanità, come un po' da questo, un po' da alcuni mesi, cioè dal 7 ottobre in realtà. Anche oggi la trasmissione si alternerà fra notizie diciamo di carattere sanitario e richiami al genocidio in atto in Palestina. E a tal riguardo daremo anche una serie di appuntamenti, appunto, che nei prossimi giorni si svilupperanno nelle nostre città a sostegno della resistenza palestinese. E in questo insieme c'è un'iniziativa che si sta diffondendo a livello internazionale, che vedrà una serie di iniziative anche nelle nostre città nei prossimi giorni, che è chiamata appunto Sanitari per Gaza, che è appunto è un invito a tutte a tutti gli operatori della sanità e in generale a chi ha a cuore la salute a esprimere sostegno ma anche rabbia rispetto ai crimini contro l'umanità che quotidianamente compie il governo israeliano, bombardando gli ospedali, le ambulanze e direttamente gli operatori sanitari. Sono alcune centinaia quelli che sono stati assassinati in questi tre mesi e quindi proprio per questo, proprio per parlare di questo argomento, avremo a breve una corrispondenza con Firenze. Oltre appunto questo, appunto parleremo di uno sciopero in atto fra il personale sanitario britannico, qualche notizia relativamente alla annosa vicenda del Forlanini e notizia, più che notizia parliamo al momento di ipotesi, di informazioni non ufficiali. E chiuderemo parlando di repressione all'interno dei posti di lavoro sanitari e lo faremo appunto anche qui con la corrispondenza con una lavoratrice, con un'infermiera, appunto una lavoratrice del Servizio Sanitario Nazionale. Bene, allora per collegarci con Firenze andiamo a mandare un breve stacco musicale.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Bene, intanto che ci colleghiamo nuovamente con Firenze, che erano un attimo impegnati, e in qualche modo per introdurli andiamo a dare un paio di appuntamenti per i previsti per i prossimi giorni qui a Roma, sempre nell'ambito del sostegno alla resistenza palestinese, in particolare sabato 13 gennaio l'appuntamento è alle 15 a Largo Ricci, all'incrocio con Via dei Fori Imperiali, praticamente sarebbe dove Via Cavour termina, appunto sui Fori Imperiali, su Via dei Fori Imperiali, per una manifestazione appunto a sostegno della resistenza palestinese, per chiedere l'immediato cessate il fuoco e bloccare il genocidio del popolo palestinese, anche a sostegno della richiesta di incriminazione dello Stato di Israele presentata dal governo sudafricano, sostenuto da vari altri governi, dal Venezuela, da Cuba e da altri ancora. E questo quindi l'appuntamento, sono appuntamenti che ricorderemo anche in chiusura di trasmissione, ore 15, Largo Ricci, Via dei Fori Imperiali. Il giorno dopo, domenica 14 gennaio, invece c'è un momento di iniziativa, dibattiti, spettacoli, eccetera, nell'ambito dell'anniversario per i 12 anni di occupazione Casal Boccone, appunto un'occupazione abitativa, che il titolo dell'iniziativa è proprio Casal Boccone è l'unica occupazione che ci piace, liberiamo la Palestina. L'iniziativa che si tiene appunto nell'occupazione Casal Boccone, quindi a via Casal Boccone 112, parte dalle 13 con una serie di giochi, intrattenimenti, insomma momenti dedicati ai bambini. Seguirà alle 16:30 un dibattito appunto sulla Palestina e sulla lotta del popolo palestinese. Segue poi uno spettacolo sempre con richiami alla lotta palestinese, e a seguire la cena, questo come dicevamo il 14 gennaio all'occupazione di via Casal Boccone 112, a cui invitiamo tutti e tutte a partecipare, come del resto è ancora con più importanza, se si vuole, alla manifestazione di sabato alle 15 a Largo Ricci. Questi insomma sono gli appuntamenti più immediati, poi tanti altri si stanno costruendo e realizzando, ci sono stati nei giorni scorsi varie iniziative, e questa è un po' la situazione. Dicevamo che avremmo dato qualche notizia nell'ambito mondo sanitario, diciamo così, però come detto, prima di questo andiamo a recuperare il contatto toscano per parlare dell'iniziativa di Firenze da parte della, diciamo, nell'ambito di quello che è il progetto sanitario per Gaza. Nel frattempo che ci colleghiamo, mandiamo nuovamente uno stacco musicale.
Perché dicono il vero,
posse,
onda rossa la posse, puoi trattenerti ore sì, ma poi nascerà il segno.
Guarda, NCOT
scalpita il requieto, mai domato perché viene dalla strada, lui spara, rompe il buio mentre illumina la rima.
Così ex militata,
ribelli in prima linea che declamano il messaggio,
forte, potente,
non giri di parole ma diretti verso il cuore per colpire ancora il cuore,
per colpire ancora il cuore, perché ho visto, perché ho visto,
ho visto,
sì,
troppe volte io l'ho vista, ascoltata, cine, tv, radio, nei giornali, questa storia,
storia
di una banda non di strada, indifesa, in offesa, armata, è la cricca del potere, mafia e lì nell'Italia,
controllano l'Italia e tu sucker,
spicche, sacche, spicche, vendi immagini deviate,
la boss, i mercati,
gli stadi insanguinati,
noi lo vediamo subito i titoli del nostro giornale,
di Ligrube, Bruno, Vespa, Everardo, Dallanoce, Carmella, sorella, Enzo, Biagi, Montanelli, facciano notizie, tagliate con salsicce buone da mangiare, dal banale l'illegale, immagini, tutte scritture, vivere presenze che raccontano di niente, gratis, nella tua TV, davanti, seduti e poi sdraiati, morti, liberamente prigionieri, tubo cattolico al posto dei pensieri, la realtà, è l'arte di cambiarla, simulata, camuffata, rivoltata, modellata, vecchino col pennino, speculi su tutti, per quattro, sporchi, duri di soldi, pezzi alla carriera, sei come una bandiera, lecchi il culo al direttore e ti fotti del reale, non credere nei media, non credere nei media, non credere nei media.
Una cinquantina di teppisti dopo aver dato le fiamme al comico dei nomi hanno bloccato un bus dell'ATA e dopo aver fatto scendere i passeggeri con altri cristiani,
altri finanzieri,
nostri trafficanti,
banchieri, magistrati,
politici intriganti,
stronzini, usurai,
giornalisti e poliziotti,
quando uscite per la strada guardatevi negli occhi,
vivete calpestando,
ma forse un calpestato vi sta pedinando,
siete categorie a rischio. Ho visto Rosa, Russo, gli Ercolino, l'ho vista con Bettino alla
storia,
caccia, caccia contro i mali dell'impero con i cani,
ringhiate,
forte, sciolti, spiri armati, ottusi ed arroganti,
calibro 9,
manganelli, sirene, ulula nelle strade per cercarci, assediato e perquisito il tuo quartiere, a scuola la storia si ripete sempre uguale,
guardie,
seminato da tempesta, che ciascuno spetta il suo fottute guardie,
voi chi vi comanda, fottute guardie,
carica, polvere dannata, rovina, rovina della strada inventata, presentata con il visto e poi diffusa, diffusa, confusa,
per il mondo, per te,
cresciuto nella strada senza niente,
niente,
oltre la roba t'hanno dato, senza soldi, oltre lo spascio, rapine, tanti soldi in un momento, entri con due amici insieme a te,
non ti muovere, è una rapina,
sì. Niente nasce niente, io non spero nello Stato, quello è niente, anzi è peggio, mi vuol morto, ha paura, ascolta, tocca a te,
lotta,
nelle strade,
lotta,
essere libero, trovare forme, la voglia, tu non perdere tempo,
ehi, capisci quel che dico, pensieri senza nodo, Nietzsche, Marx, Socrate e Platone, Dallas, capito, ti scardi nel pallone, chi è più famoso fra la popolazione,
chi è più famoso in questo fottuto paese?
Fare il poliziotto, lo dicono in TV, vuole dire se forte, vuole dire se potente, ma ricorda giù strada quando senti le sirene, qualcuno sta rischiando le catene, C-A-T-E-N, catene molto strette, morsa atroce le manette, io scrivo la rima, non lasciare la tua mente alla deriva, ora
ora sono in strada, vicino alla banca. Sento le sirene, la gente si accalca. Un giovane si muove, cerca di sfangarla. Pensa una rapina, mister militante avana. Forse hanno arrestato un fratello che ha tentato di far solo in pochi secondi un guadagno di vent'anni. Pensa è giusto, arraffare tutto è giusto. Arraffare tutto,
arraffare tutto è giusto.
Che ricattano la gente
sul telefono dei
banche, tanti soldi
che finanziano le guerre
di queste spalle terra d'armi.
Banche,
tanti soldi in cassaforte.
Banche, tanti soldi.
C'è una banca,
tanti soldi
sulla strada.
Banche, tanti soldi in cassaforte che finanziano le guerre e ricattano la gente. Tanti soldi da una parte, poco niente nelle tasche. Senza casa in famiglia, senza casa in una strada. Banche, solo banche, Regno Unito della mafia.
Trafficanti, banchieri e magistrati,
politici intriganti,
strozzini usurati,
giornalisti e poliziotti.
Quando uscite per la strada, guardatemi negli occhi.
Vivete calpestando,
ma forse un calpestato vi sta avvelenando. Siete categorie.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, come preannunciato questa volta veramente abbiamo al telefono un compagno da Firenze per parlare appunto dell'iniziativa in programma sabato prossimo 13 gennaio a Firenze alle 15.30, un'iniziativa nell'ambito appunto del progetto Sanitari per Gaza. Pronto? Ciao, ci senti?
Sì, ciao, mi sento forte e chiaro.
Perfetto, allora se ci vuoi raccontare un po' quello che avverrà sabato, ma più in generale insomma come nasce questo percorso Sanitari per Gaza e che cosa insomma si ripropone.
Allora, il percorso Sanitari per Gaza parte ancora prima della chiamata internazionale per il 13 di gennaio, che vede un po' tutti i sanitari a livello europeo muoversi in solidarietà al popolo palestinese e nella fattispecie ai sanitari, e come sappiamo già 300 sono morti sotto le bombe e l'oppressione israeliana e 70-80 sequestrati dall'esercito israeliano e non si sa dove sono, 36 ospedali praticamente distrutti, pochissimi, meno di 8 funzionanti al 20%, ambulanze distrutte, sanitari proprio colpiti dai cecchini mentre salvano le persone. È una cosa inaccettabile sia da un punto di vista categoriale, anch'io lavoro in sanità, sia da un punto di vista chiaramente umano, politico, sociale e chi più ne ha più ne metta. Inutile dire il diritto internazionale violato per l'ennesima volta dall'arroganza di Israele e dello Stato sionista, inutile dire che si anche contravviene la Convenzione di Ginevra, per cui i sanitari dovrebbero essere tutelati anche nei conflitti, ma tutto questo sembra proprio scomparso dall'orizzonte non solo di Israele ma dello Stato italiano, dell'Unione Europea, degli Stati arabi, che però nei loro vertici, non nella popolazione sicuramente, vedano un collaborazionismo che porta a questo tipo di ecatombe e genocidio. Condanniamo il genocidio quindi con tutta la categoria sanitaria d'Europa che si vede colpita. Sappiamo che il nostro sistema sanitario in questo momento non può assolutamente nemmeno dare solidarietà perché è già in ginocchio, ma nonostante tutto premiamo per l'apertura di corridoi sanitari e umanitari che tuttora sono chiusi, non è dato accesso a nessuno per andare a aiutare a Gaza, nonostante che alcuni, specialmente in Piemonte, siano pronti a partire fin da subito. Per cui una delle richieste che facciamo, aderendo alla mobilitazione del 13 anche a Firenze, che partirà sia con Sanitari per la Palestina, la comunità palestinese, Firenze per la Palestina e tutti coloro che si oppongono al genocidio del popolo palestinese, solidarizzano la lotta della sua resistenza, del popolo, della resistenza palestinese che da 70 anni richiede dignità e legittimità e avere una propria autorità che non sia corrotta ma che sia vicina alle esigenze del popolo palestinese, ci muoviamo da Santa Maria Novella in manifestazione alle ore 14:30, alle ore 14, scusate, per essere alle 15:30 in Santissima Annunziata per un presidio con proiezioni di video interventi e chiaramente tutti i contenuti della nostra protesta scritti su cartelloni, e ci vogliamo far sentire. L'orizzonte anche a Firenze di solidarietà con la Palestina si sta sempre più allargando e speriamo che veramente diventi sempre più forte e poi nella prospettiva si riesca veramente a fare una manifestazione nazionale in cui i sanitari sicuramente possono avere un ruolo, perché si stanno raccogliendo anche a livello nazionale, abbiamo fatto delle riunioni a livello nazionale, però chiaro che c'è bisogno, se riusciremo a fare una grande mobilitazione, di tutto il movimento che si muova un patto, e noi ne saremo nient'altro che in una parte. Sicuramente daremo un contributo affinché si riallaccino anche i rapporti a livello nazionale, perché mancano, o comunque se ci sono vanno rioleati, e tutto il nostro impegno a fianco del popolo palestinese.
Certo, e tu appunto ricordavi alcuni numeri che però nascondono drammi pesanti che riguardano la situazione del servizio sanitario, cioè del servizio sanitario, come il servizio sanitario in Palestina viene colpito dall'esercito israeliano, però ricordavi anche una cosa importante, cioè quella della necessità delle mobilitazioni internazionali, e tutto sommato vediamo in questi giorni la piena falsità di Biden e degli altri rappresentanti del governo USA dire pubblicamente che Israele deve andarci un po' più piano perché sta uccidendo troppi civili qua là, ma nei fatti continuando a partecipare attivamente, no? Sappiamo che le navi da guerra americane, ma anche soldati, stanno lì a dare supporto logistico ma anche operativo, se pensiamo agli interventi contro l'asse della resistenza dallo Yemen al Libano all'Iraq, portati avanti direttamente dallo Stato USA, ma appunto queste dichiarazioni invece false servono perché la mobilitazione all'interno degli Stati Uniti d'America a sostegno del popolo palestinese è sempre più ampia, è sempre più forte, e come sapete fra meno di un anno ci saranno le elezioni presidenziali, e quindi hanno bisogno in qualche modo di cercare di coprirsi. E la stessa cosa sta avvenendo in tanti paesi europei, proprio in questi giorni sono state grandi manifestazioni in Danimarca, per dire un paese del nord Europa, ma insomma sono mesi che ci si mobilita in Gran Bretagna, in Francia e così via. Ecco, allora da questo punto di vista credo che la prospettiva di costruire questi momenti diffusi di mobilitazione sia non solo importante perché stiamo assistendo a un crimine che ha dei paragoni storici che neanche voglio fare, ma che è veramente allucinante, che è sotto gli occhi tutti, che è rivendicato direttamente dai governi occidentali, in cui Israele svela a chi non l'avesse fino a mo voluta vedere la sua faccia di potenza coloniale all'interno di quei territori per conto del capitale occidentale. Ecco, in tutto questo penso che riuscire a costruire momenti di mobilitazione possa avere degli effetti anche efficaci nell'indebolire diciamo il sostegno al governo israeliano. E quindi in questo senso voi che pensate, per esempio, rispetto a esprimerci verso la richiesta del Sudafrica e di altri paesi di incriminare lo Stato israeliano per genocidio?
Ah, è questa, la condanna per genocidio è più che motivata, realistica e da fare. È chiaro che nel momento in cui il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con a capo i principali paesi della NATO e che stanno partecipando da gendarmi a questo genocidio, perché lo ricordavi per prima, ci sono le portaerei americane davanti alla Palestina e che di fatto fanno sì che da scudo, affinché tutto vada avanti, pacificando la zona, perché se te mi metti una porta aerei davanti a Gaza e sì, fai le dichiarazioni di convenienza per cui poverini via andateci un po' più piano, ma intanto le bombe cascano e non cascano più piano, anzi cascano sempre forte, si calcola che abbiano scaricato così tanto tonnellaggio di esplosivo che è paragonabile alle bombe cadute su Hiroshima e Nagasaki. Per cui è chiaro che questa condanna deve essere aperta e andare in fondo, ma è anche chiaro che la bloccheranno, perché se appunto Stati Uniti, Inghilterra e Francia possono porre il veto a qualsiasi cosa, è più che evidente che questo non sarà fatto, perché ci stanno direttamente partecipando, anzi andrebbe appunto condannata per lo stesso crimine di genocidio anche i capi di governo di questi paesi della NATO. Ma anche noi non ci possiamo esimere dal fatto che invece di mandare aerei a prendere i malati e i feriti in Palestina e portarli nei nostri ospedali in Italia, mandiamo le fregate in supporto all'azione di guerra. Quindi l'Italia è in guerra e anche lì il dettato costituzionale è carta straccia se non c'è mobilitazione. Mobilitarsi. Non ho ricordato prima che fra l'altro stiamo partecipando a una campagna per la destituzione, proprio a proposito, di Marco Harrai in qualità di console onorario di Israele per la Toscana, l'Emilia Romagna, che è presidente della fondazione Mayer qua a Firenze. È chiaro che è una figura del genere che definisce animali palestinesi e che non ha detto una parola contro questo sterminio, non può stare alla presidenza della Fondazione del Mayer. È stata avviata una raccolta firme, è già 7.000 firme online, che vi invito a comunque sottoscrivere, che però praticamente anche questa cosa dei sanitari per Gaza è partita successivamente al lancio di questa campagna a Firenze, almeno per quanto riguarda il Fiorentino, la zona fiorentina, perché già sono stati fatti presidi davanti al Mayer, sempre con i sanitari, con la comunità palestinese eccetera, per chiedere la destituzione di questo figuro che è sicuramente messo lì dalla politica, non è un medico perché non lo è, è addirittura alla presidenza degli aeroporti di Firenze e delle acciaierie di Piombino e ricopre altri ruoli, quindi un uomo di potere, un uomo che comunque non ha niente a che fare col mondo medico e della solidarietà, ma dell'affarismo regionale, e abbiamo visto anche, ci sono stati degli articoli per cui viene indagato su questioni di sicurezza nazionale perché ha rapporti ai servizi segreti israeliani e addirittura li aveva anche con i russi, perché quello dove c'è da fare affari probabilmente prima si rivolge. Addirittura ha venduto, è comunque a capo della Cyber Security, che è un'agenzia che ha dato il sistema di videosorveglianza al comune di Firenze e che ha di diretta derivazione israeliana. Noi siamo per il boicottaggio dei prodotti israeliani, quindi in questo caso anche che levino la videosorveglianza da Firenze fatta dagli israeliani, che questo figuro non rappresenti istituzioni umanitarie come quella della Fondazione Mayer, che tra l'altro c'è scritto sul suo statuto etico che rispetta i diritti umani e del fanciullo, e qui sono stati già uccisi 12.000 bambini, e si sta zitti quando i bambini dormono, non quando muoiono, per cui a gran voce chiediamo la destituzione del console onorario di Israele dalla presidenza della Fondazione Meyer.
Mi sembra una richiesta più che legittima, insomma, del resto tu ricordavi la videosorveglianza lì a Firenze, che diciamo non la vogliamo né se è di una matrice israeliana né se è di altra matrice, ma diciamo, lo Stato di Israele nell'ambito della cibersicurezza è sicuramente una potenza che è presente in moltissime realtà anche della pubblica amministrazione qui in Italia, con aziende appunto che forniscono software e comunque apparati per la
cibersicurezza. Vorremmo sicurezza sociale, cioè diritti, è chiaro, certo. Quello era per ricordare che è fatto, anche in questo caso è un prodotto israeliano, come tutti gli altri prodottiamo, è chiaro che non dovrebbe essere un'amministrazione pubblica a puntare su questi sistemi piuttosto che finanziare la sanità, la scuola e le attività per i giovani nei quartieri, e avere una visione diversa anche della gestione della società, per la quale insomma ci battiamo tutti i giorni, perché comunque anche i sanitari che fanno parte della rete dei sanitari per Gaza, che sarebbe più corretta, io questa crisi me la rivolgo, più corretto dire sanitari per la Palestina, perché comunque in Cisgiordania si consuma la stessa tragedia, al di là che non bombardano come a Gaza, e questo non è poco, però perché hanno i coloni praticamente in mezzo, bombarderebbero anche Colonia, anche se non si vergognano a uccidere gli israeliani stessi, come si è visto quelli che con la bandiera bianca, gli ostaggi, venivano via e sono stati fucilati dall'esercito israeliano, e come probabilmente è successo anche il 7 ottobre, perché si vedono video di questa fattura. Però è altrettanto logico, insomma, parlare di Palestina, non solo di Gaza, perché comunque la rivendicazione che da 70 anni questo popolo fa non è solo su Gaza.
No, e poi del resto proprio in queste ore l'esercito israeliano ha assaltato Nablus e ed è entrato nell'area, nel centro storico di Nablus, con gli stessi obiettivi che pratica in Israele, così come l'altro
vogliono fare sgombro, così come l'altro territorio per colonizzarlo tutto.
Assolutamente, infatti è un genocidio che ha una finalità di pulizia etnica in definitiva. Va bene, un'ultima domanda, ma com'è un po' la risposta appunto negli ospedali, nei presidi sanitari a Firenze?
Mi sento male.
Dicevo, com'è la risposta nei presidi sanitari, negli ospedali a Firenze rispetto appunto a questa volontà di sostegno al popolo palestinese?
Allora, dire che è visibile e eclatante non lo possiamo dire. Possiamo dire che tutta una serie di sanitari che prima non si muovevano, cioè comunque non si erano contattati fra di loro anche solo sullo sfascello della sanità pubblica in Italia, sono venuti fuori su questo argomento e c'è una sensibilità. Stamattina abbiamo fatto un presidio davanti a un ospedale dove abbiamo registrato un interesse, una sensibilità all'argomento, però non è che si possa dire c'è una mobilitazione dentro gli ospedali. Questo purtroppo non sta accadendo, però va detto che c'è un certo movimento, ecco. Andiamo e probabilmente lo inizieremo a fare tutti i mercoledì in presidi sanitari diversi, proprio perché l'appoggio anche dei sindacati di base, dei medici, infermieri, OSS, educatori più sensibili, comunque lo possiamo in qualche modo intercettare e valorizzare. Stamattina eravamo a Torre Galli con striscioni, volantini per la manifestazione del 13 e un po' di gente c'era, però ecco, sono piccoli presidi.
Certo, va bene, e però mi sembra comunque che sono cose importanti, perché comunque sempre così si parte e poi magari si costruiscono momenti più larghi. Va bene, e se non hai altro da aggiungere noi ti ringraziamo e ti salutiamo. L'unica cosa, se vuoi ricordare l'appuntamento, tante volte ci fosse qualche fiorentino.
Il 13 di gennaio alle ore 14 partiamo a Santa Maria Novella e alle 15:30 siamo in Piazza Santissima Annunziata davanti all'Istituto dell'Innocente, anche quello c'è un valore per l'infanzia, alle 15:30 a fare un presidio in Santissima Annunziata davanti all'Istituto degli Innocenti, con la partecipazione di tutta Firenze per la Palestina. E niente, al lavoro, facciamoci sentire, facciamoci vedere, perché questa tragedia è troppo.
Assolutamente, non è sopportabile.
Pensiamo vicini al popolo palestinese e alla sua resistenza.
Senz'altro, io ti ringrazio e ti saluto e ci risentiamo.
A presto. Ci possiamo risentire semmai, grazie a voi, chiaramente siete sempre una voce che comunque valorizza chi si muove dal basso e tenta la mobilitazione davanti a queste nefandezze, e speriamo di risentirsi anche dopo il 13 e fare un punto per una mobilitazione sempre più alta, che te devo dire.
Assolutamente d'accordo, grazie di nuovo.
Ciao, a presto. Grazie a voi.
Ciao. Bene, insomma, mi sembra che il lavoro che si sta facendo a Firenze, sia in generale in Toscana, su queste questioni sia un lavoro molto interessante, e quindi adesso ci prendiamo uno stacco musicale e poi, come preannunciato, daremo un paio di notizie prima di sentire appunto una lavoratrice dello Spallanzani sulle vicende repressive nella sanità, e in chiusura daremo un importante appuntamento per la prossima settimana nell'ambito della lotta per la casa. A risentirci fra poco. Questa è sempre Radio Onda Rossa, 87.900 MHz. Il telefono per chi volesse intervenire è lo 06 49 17 50.
Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno, crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che...
Rientriamo in studio, abbiamo infatti un intervento telefonico da parte di una compagna del coordinamento regionale sanità. Pronto, ci senti?
Sì, allora...
Vai.
C'è un po' di ritorno, mi pare. No, adesso forse no. E io volevo, intanto, meno male che c'è questa mobilitazione, ci è voluto un po' di tempo, e per quanto il compagno onestamente da Firenze abbia insomma detto quali sono i livelli per ora, però è importante che insomma i sanitari e le sanitarie si muovano su questa cosa, perché non aggiungo altro, è stato detto già molto. C'è un'altra categoria che forse dovrebbe mobilitarsi ed è quella dell'informazione, dei giornalisti. Io credo che chiunque segua un po' i giornali, non tutti ovviamente, per certi versi il Fatto Quotidiano si discosta, sebbene poi faccia un colpo al cerchio e uno alla botte, e il Manifesto ovviamente con le corrispondenze di Michele Giorgio e non solo. Però il panorama è veramente terribile. Già l'abbiamo sperimentato per quanto riguardava la guerra in Ucraina, ma stavolta si è toccato il fondo, perché chi un pochino riesce a sapere qualcosa sui canali alternativi sa quello che sta succedendo in Palestina. Ma questo viene oscurato, pochissime cose passano a livello di media mainstream, come vengono chiamati, e io la trovo una cosa terrificante. Siamo a un livello di asservimento del giornalismo italiano che è veramente impressionante, e si stracciano le vesti e parlano di bavaglio riguardo a questo disegno di legge, credo sia un disegno di legge sulla possibilità di sul fatto che non dovrebbero essere pubblicizzate le motivazioni delle incriminazioni o delle indagini, ma bisognerà tenersi, mi pare di aver capito, a un riassunto che viene fatto non so bene da chi, ma insomma su questo, e invece su quello che sta succedendo a giornalisti a Gaza e non solo a Gaza, è terribile. E su questo i nostri giornalisti e le nostre giornaliste non dicono niente. Qualcuno si esprime attraverso i social, ma poi a livello manifesto sulle corrispondenze che fanno dice poco o niente. Io lo trovo terribile. Noi ci occupiamo di informazione, quindi questa cosa ci tocca particolarmente. Ci sono non solo più di 100 morti, ho perso il numero che si aggiorna quotidianamente, ma qui si sterminano intere famiglie di giornalisti che rimangono a Gaza in quella condizione, come sono rimasti gli operatori della sanità, e nessuno dice niente. Io credo sia il momento anche di farci sentire rispetto a questo. Non mi sembra assurdo che si possa tollerare una situazione del genere, sono come per i sanitari che si mobilitano giustamente, al di là ovviamente per il fatto che quello che sta succedendo in Palestina è qualcosa che ogni persona decente non può non sentirlo come un proprio, ma ai giornalisti pure che vengono ammazzati, e ovviamente il motivo è chiaro, perché non, anche quel po' di informazione che passa non deve uscire, e questo testimonia anche il fatto che c'è un pochino di preoccupazione da parte del governo rispetto poi al fatto che comunque in tutto il mondo le mobilitazioni si susseguono. Negli Stati Uniti quasi ogni giorno c'è una città che scende in piazza. Quindi questo lo volevo rimarcare, è la vergogna del nostro giornalismo, direi sicuramente che non si può parlare in altri termini. Quindi ammazzano chi cerca di aiutare per quello che può, per il lavoro che fa, le persone ferite, mutilate, eccetera, sia a Gaza, che l'ha ricordato il compagno prima, in tutta la Palestina, perché quello che succede in Cisgiordania è altrettanto agghiacciante. Pure lì siamo a centinaia di morti, bambini ammazzati, bambini mutilati, sono tantissimi, di questo si tace, sono tantissimi. E uno degli obiettivi dell'esercito israeliano sono sempre stati bambini e giovani, proprio perché poi sono la metà della popolazione palestinese. Questo bisogna dirlo con forza. Ci sono bambini che vengono operati, bambini, persone comunque adulte di tutte le età, che vengono operate senza anestesia. Le foto che sono sotto gli occhi di tutti e che i nostri media si guardano bene dal diffondere sono molto eloquenti su quello che sta succedendo. Quindi sicuramente grande appoggio a questa iniziativa di chi opera nella sanità, e speriamo che cresca, che un pochino di coscienza entri anche in questi che a suo tempo sono stati chiamati eroi, no? Anche forse a sproposito. I veri eroi è una parola che non mi piace, ma se ci fossero eroi sono proprio quelli che stanno in questo momento, nonostante tutto, cercando di alleviare le sofferenze delle persone, contemporaneamente però pagano con la vita questo loro lavoro. Quindi è importante ricordarlo, e ricordare anche, come dicevo, i giornalisti ammazzati quotidianamente insieme alle loro famiglie, purtroppo.
certamente mi pare insomma che il tuo intervento sia completo. La situazione peraltro di assenza di informazione è enorme.
Devi parlare un po' dentro al microfono perché non ti sento.
Dicevo, la situazione di assenza di informazione è veramente evidente. Mi è capitato così, leggendo giornali di altri paesi, di vedere notizie per esempio di due navi israeliane che sono state colpite nell'Oceano Indiano, non da, quindi dall'Houthi yemeniti, ma in una zona più in un porto indiano e lì vicino. Ma anche più facilmente, sono giorni che c'è un blocco da parte del mondo contadino in Germania, quindi qua dietro, e non se ne sa nulla, quindi diciamo siamo in una situazione di assoluta censura proprio, che si unisce appunto al fatto che chi invece prova a portare notizie viene ammazzato tranquillamente.
Certo, e ne riparleremo sicuramente. L'unica voce che si è sentita è stata quella di un giornalista del Venerdì di Repubblica, che, di cui purtroppo in questo momento mi sfugge il nome, che si è dimesso dalla redazione proprio perché diceva: io non lo reggo più questo modo di scrivere e di informare. Ci torneremo sicuramente su questo, continueremo a parlarne nella nostra trasmissione, non c'è dubbio. Comunque ci vediamo il 13 a Roma alle 15 a Largo Corrado Ricci, dobbiamo essere tantissimi e tantissime. Ciao, grazie.
Bene, grazie, ciao.
Ciao.
Ciao. Bene, appunto abbiamo integrato ulteriormente le notizie e a questo punto rimaniamo in studio. Dicevo che ci spostiamo dalla Palestina ad altre notizie che però riguardano sempre il mondo della sanità e che avevo preannunciato. In particolare ci riferiamo a uno sciopero in corso in Inghilterra, appunto sciopero da parte dei medici, diciamo, in formazione, dei medici specializzandi, uno sciopero che è iniziato qualche giorno fa, mercoledì della scorsa settimana, quindi il 3 gennaio, e che si è concluso si è concluso 4 giorni dopo ed è costituito lo sciopero più lungo nella storia del servizio sanitario nazionale inglese, quindi dal 1948 ad oggi. Uno sciopero che nasce per una serie di ragioni, sia una questione che riguarda il trattamento sanitario di questi medici, che chiedono appunto un adeguamento degli stipendi, considerando anche che che c'è stata una forte crescita inflazionistica. Peraltro c'è da dire che il periodo di specializzazione dura nel Regno Unito 9 anni, mentre da noi è da 3 a 5 anni a seconda della specializzazione, quindi diciamo ha un peso importante rispetto alla carriera medica. Ma oltre alla questione, quindi, che direttamente riguarda le condizioni dei medici specializzandi, questo sciopero si inserisce all'interno di una mobilitazione, diciamo così, è nell'ambito sanitario, che oramai da un paio d'anni sta attraversando il servizio sanitario inglese, che si trova in fortissime difficoltà. Come da noi c'è un taglio costante dei finanziamenti, per cui ci sono enormi liste d'attesa. In alcuni giornali che riportano la notizia di questo sciopero, sono molto pochi a riportarlo, si parla addirittura di 6 milioni di persone in lista d'attesa, ed è quindi un di fatto un processo di smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale. È emblematica che in una di queste manifestazioni in atto a Londra c'è un cartello che risalta nella fotografia dell'articolo, dice tassate i ricchi e finanziate il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi quello che insomma diremmo tranquillamente anche noi relativamente a questo, a quella che è la situazione del servizio sanitario qui in Italia. Vedremo insomma come si svilupperà ulteriormente questa lotta, e aggiorneremo insomma con le notizie che riusciremo a raccogliere. Diciamo che in qualche modo, pur dentro quel silenzio informativo di cui si è parlato poc'anzi, c'è comunque, va crescendo comunque una volontà mobilitativa all'interno di vari settori di lavoratrici e lavoratori, visto che la condizione da un lato di sfruttamento, dall'altro di aggravamento delle condizioni generali di vita è sempre più diffuso, è sempre più ampio, interessa sempre più ampi settori, sia un po' in tutta Europa ma in tutto il mondo occidentale, ed è naturalmente l'altra faccia della medaglia della diciamo della politica guerra fondaia che sta caratterizzando l'Occidente globale, come possiamo dire così, quindi tutti i paesi a guida USA-NATO, e che è in atto da diversi anni, da diverso tempo, ma perché insomma qua tante volte si parla la guerra in Ucraina eccetera, però noi se vogliamo porre un po' d'attenzione, di fatto nella fase internazionale nata con la caduta del muro di Berlino, e quindi con il disfacimento dell'esperienza del socialismo reale, abbiamo assistito a un continuo intervento militare da parte dei paesi occidentali, più volte in Iraq, in Afghanistan, nello stesso Yemen non è la prima volta, in Somalia per chi se lo ricorda, insomma in tante parti in giro per il mondo, a volte direttamente mandando gli eserciti, a volte utilizzando l'assassinio cosiddetto mirato, no? Quando i famosi droni che andavano ad uccidere militanti in giro soprattutto per i paesi arabi o africani, o si esprime attraverso forme varie di sostegno a regimi criminali appunto in giro per il mondo. Ma la novità è che sempre più il resto del mondo non sopporta più questa situazione da alcuni anni, quindi sta iniziando a rispondere. La fuga dell'esercito americano dall'Afghanistan è stato un po' l'ulteriore segnale a tutti, al di là di quello che è il nostro giudizio assolutamente negativo nei confronti dei talebani, ma è stato un po' il segnale che non erano più, che l'Occidente e gli Stati Uniti non erano più invincibili, e che quindi l'oppressione a cui sottoponiamo l'80% della popolazione mondiale poteva essere messa in discussione e quindi questo sta generando una situazione di guerra guerreggiata che interessa parti sempre più vaste del nostro paese e che si il nostro mondo e che si riflette in politiche di oppressione di classe sempre più feroci anche nel nostro occidente, settori di popolazione sempre più considerati eccedenti e quindi non degni di garantirgli neppure la sopravvivenza. In questo senso va letto per esempio il taglio del reddito, l'abolizione del reddito di cittadinanza, il mancato finanziamento delle politiche abitative e sociali, ma tutte cose su cui ritorneremo in chiusura di trasmissione. E quindi questo produce, inizia a produrre, speriamo sempre più ampiamente, anche mobilitazioni per ora settoriali, ma che speriamo diventino di carattere generale. Dicevamo appunto che le politiche sanitarie in tutta Europa sono rivolte alla produzione di profitto sulla nostra salute e possiamo far rientrare in questo quadro anche il lavoro che si sta facendo, avviato già dalla giunta regionale di Zingaretti e rilanciato da Palazzo Chigi, dal Ministero della Salute e dal nuovo presidente della Regione Lazio, cioè Rocca, e cioè quello di regalare i spazi del Forlanini, locali che erano appunto occupati dall'ospedale Forlanini e che sono stati sgomberati, lasciati più o meno in una situazione di non utilizzo e che vengono richiesti dalla popolazione di quei territori affinché siano di nuovo destinati all'uso sanitario, in supporto insomma anche ai vicini San Camillo per creare punti di sanità territoriale. Insomma, tanti progetti sono stati presentati da cittadini, assemblee, associazioni del territorio, ma invece quello che si vuole fare è, sembrerebbe andare nella direzione di trasferire lì il Bambin Gesù. Non sappiamo se trasferire l'attuale Bambin Gesù posto al Gianicolo, se invece ampliare il Bambin Gesù e quindi dare vita a un nuovo polo ospedaliero, sempre appunto, però stiamo parlando di ospedali privati convenzionali col servizio pubblico, ma di proprietà del Vaticano, peraltro anche con problemi, si leggeva in qualche articolo, di territorialità rispetto a un terreno, quello del Forlanini, che invece è di proprietà pubblica, del demanio pubblico, quindi insomma è una volontà ulteriore di rafforzare i poli privati della sanità, che già la fanno da padroni, no? Qualche anno fa andammo come coordinamento regionale sanità con l'assemblea di Riapriamo Villa Tiburtina ed altre realtà del territorio in quel di San Basilio, proprio per segnalare la presenza in un territorio che vede la totale assenza di infrastrutture pubbliche, la presenza invece del Gemelli, quindi ancora una volta di un servizio privato e quindi di un sistema privatistico di gestione della salute, peraltro per quell'iniziativa compagni e compagne siano stati anche denunciati, e questo insomma ci racconta di come ovviamente in dando continuità a quello che era già il percorso avviato con la giunta Zingaretti, assistiamo con la nuova giunta regionale e con il governo Meloni a una ulteriore apertura di spazi e trasferimento di risorse dal servizio pubblico agli attori privati della sanità. Bene, queste erano un po' alcune informazioni che volevamo darvi. Adesso mandiamo un breve stacco musicale per l'ultima corrispondenza odierna, appunto, con una lavoratrice dello Spallanzani. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa, che il telefono è 06 49 17 50 per chi volesse intervenire, e che questa è la trasmissione a cura del Coordinamento Regionale Sanità.
Alle scuole elementari.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in diretta. Come preannunciato, abbiamo al telefono una lavoratrice dello Spallanzani. Con lei parliamo di repressione degli operatori sanitari. Ne abbiamo parlato, insomma, in questa trasmissione lungamente delle mobilitazioni a sostegno dei sanitari di Gaza, ma in generale nella Palestina, dove vengono deliberatamente uccisi dall'esercito israeliano, dove deliberatamente l'esercito colpisce ambulanze e ospedali, commettendo quotidianamente crimini contro l'umanità. E ovviamente, per fortuna, qui da noi ancora non siamo a questi livelli, però a chi prova a muoversi, a chi prova a portare avanti battaglie per migliorare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità e ancor più del servizio sanitario pubblico, si cerca di bloccare appunto queste iniziative attraverso la repressione. È il caso dello Spallanzani, ne abbiamo parlato già tante volte da questa trasmissione. Lascio quindi a chi è dall'altra parte della cornetta ricordare un attimo la vicenda e che cosa e quali sono i fatti accaduti proprio in questi giorni. Pronto, ci senti?
Ciao a tutti e a tutte.
Vai.
Allora, come ci eravamo già ripromessi nella precedente corrispondenza, che c'era stata prima delle feste, poi chiaramente le feste, insomma, hanno un po' interrotto le nostre comunicazioni, di un po' vi voglio aggiornare su quella che è appunto una vicenda che dello Spallanzani che va avanti da molti anni, da più di 6 anni, e che in qualche modo adesso ha trovato una prima conclusione, purtroppo nel processo penale. Allora, intanto ricordo un po' quello che in breve era successo più di 6 anni fa. Era il 2017, diciamo che all'Istituto Spallanzani erano in corso da un po' di mesi diverse proteste messe in campo da un coordinamento di lavoratori e lavoratrici che si era creato in quel periodo e dal COBAS Sanità, Università e Ricerca, proprio perché uno, le condizioni di lavoro erano sempre più in peggioramento, e stiamo parlando di un'era pre-Covid, e due, perché chiaramente stando noi come operatori tutti i giorni in un contesto sanitario, ma insomma anche come utenti, ci rendevamo conto e ci siamo resi conto che era in atto già da un po' di tempo un processo di privatizzazione della sanità pubblica. È proprio una strategia per privatizzare la sanità e portare chiaramente le persone ad avere problemi ad accedere alla salute, alla sanità pubblica, e quindi a una sanità che dovrebbe essere comunque gratuita. E quindi cominciarono una serie di proteste e si arrivò a una protesta il 30 maggio contro alcuni esponenti politici che si presentavano allo Spallanzani per festeggiare gli 80 anni dello Spallanzani, tra cui Zingaretti. Durante quella protesta praticamente furono fatte 2 corrispondenze e diciamo queste corrispondenze furono poi ascoltate anche dai nostri dirigenti, ma così doveva essere, cioè una corrispondenza erano state fatte proprio affinché tutti potessero, che almeno accedeva a Radio Onda Rossa, le corrispondenze sono fatte a Radio Onda Rossa, accedeva alla radio, poteva capire quello che stava succedendo, quello era l'obiettivo. Però diciamo che dopo queste 2 corrispondenze in cui si denunciavano appunto le condizioni di lavoro e diciamo la difficoltà di accesso dell'utenza alla sanità pubblica, e quindi alle cure, purtroppo si è visto arrivare un provvedimento disciplinare e una denuncia alla Procura della Repubblica per diffamazione aggravata. E quindi lì è iniziata anche c'è stata un'evoluzione purtroppo di questi eventi a livello non solo di lotte, che sono state, che questa vicenda poi ha messo su una serie di rivendicazioni, di presidi, insomma ci sono grade anche, alcuni già c'erano prima, però anche alcuni coordinamenti all'interno di altri ospedali romani, tra cui il Policlinico. Quindi è iniziata anche una vicenda purtroppo legale che ha visto comunque, ci ha visto protagonisti come lavoratori dello Spallanzani all'interno del Tribunale Civile di Roma e all'interno di Piazzale Clodio, quindi del Tribunale Penale di Roma. Allora, che sul civile siamo riusciti ad avere una grande vittoria nel 2020, perché quel periodo il giudice ci riconobbe il fatto che effettivamente stavamo rivendicando i diritti per i lavoratori, quella era la realtà dei fatti, e i diritti delle persone alla salute. È iniziata poi la vicenda penale e si è conclusa lo scorso 21 dicembre, che dipende da che punto di vista la vogliamo vedere, però che in qualche modo, considerando un po' che area politica tira e anche evidentemente nei tribunali che area politica tira, vogliamo vederla come una mezza vittoria, perché comunque è stata riconosciuta, la lavoratrice è stata assolta, e quindi in qualche modo è stato riconosciuto il fatto che si fossero rivendicati alcuni diritti. Però dall'altro lato, proprio perché probabilmente non si poteva non dare un qualcosa in cambio all'istituto, in qualche modo, e il lavoratore invece è stato condannato a pagare una multa di 600 euro, però attualmente, e alle spese legali di 1.800 euro, attualmente la pena, il giudice ha deciso di sospendere questa pena e di non fare nessuna menzione, almeno per ora, nel casellario giudiziale per il lavoratore. Quindi a noi chiaramente questa sentenza non fa completamente piacere, nel senso ci fa sentire delle emozioni anche forti di rabbia, perché comunque sia un lavoratore viene condannato per aver fatto cosa? Per aver difeso i diritti dei lavoratori, aver denunciato le carenze che c'erano quel periodo. Chiaramente poi il Covid ha tirato fuori, ha scoperchiato un po' quello che era il vaso di Pandora della carenza del personale, perché abbiamo visto quello che è accaduto, e poi anche denunciare quella che era la volontà politica, la strategia politica di privatizzazione del servizio sanitario, che chiaramente adesso sta andando proprio sempre più a gonfie vele. Per cui il fatto che un lavoratore venga condannato per aver denunciato quella che è una realtà dei fatti e che ci viviamo sia noi che come operatori sanitari che l'utenza tutti i giorni, io almeno noi lo riteniamo inaccettabile. Adesso quello che sarà il prossimo passo è capire chiaramente le motivazioni che hanno portato il giudice a questa decisione e capire appunto cosa fare. Questo cerchiamo di capirlo, a parte chiaramente con le nostre avvocate, i nostri avvocati, ma anche confrontandoci con i compagni e le compagne che occupano di sanità tutti i giorni. Quindi l'idea è discuterne anche insieme. E il Il prossimo appuntamento, purtroppo, sempre dal punto di vista legale, è venerdì prossimo, perché qua appunto la storia pare di questa continua repressione pare non terminare mai. E il 12 gennaio, venerdì, ci sarà l'appello che lo Spallanzani ha fatto di nuovo contro di noi al Tribunale Civile di Roma, la Corte d'Appello, perché comunque nonostante abbiamo avuto una vittoria schiacciante e il giudice ha riconosciuto l'illegittimità della sospensione di 4 mesi che ci venne purtroppo data nel 2017, quindi furmo sospesi per 4 mesi, nonostante tutto l'istituto non ha voluto comunque accettare questa vittoria, come poteva del resto, e quindi ha deciso di fare appello, per cui venerdì ci sarà l'appello e vedremo che cosa succede. Diciamo, ecco, questi un po' sono un po' le tappe che fino adesso volevo ripercorrere con voi, e non so se ci sono delle cose che volevi chiedermi.
Sì, no, guarda, in primo luogo io premesso che credo che comunque non sono i tribunali i luoghi dove uno va a ricercare diciamo il consenso all'iniziativa che assume, quindi sappiamo, no, che le leggi e chi le amministra sono pensate, scritte e costruite al fine proprio di mantenere, di proteggere l'interesse capitalistico, quindi a danno dei lavoratori e a danno delle lotte. Premesso questo, mi sembra però il quadro anche su quel terreno, che quindi è sicuramente il più difficile per qualunque lavoratore e lavoratrice, non sia poi un quadro così negativo, cioè nel senso che dal punto di vista del Tribunale del Lavoro è stato smentita il provvedimento disciplinare, vedremo adesso un appello, ma comunque è normale, insomma, chi ha una sentenza avversa in genere ricorre in appello, vedremo che cosa deciderà il tribunale in appello, però diciamo si parte da un aver dovuto restituirvi stipendi e quant'altro dei 4 mesi di sospensione, vedremo poi che succede. Dall'altro lato, sul piano sul piano penale, ugualmente, diciamo, sì, una multa, una piccola multa a uno dei due lavoratori coinvolti nella vicenda, ma di fronte a quello che era la richiesta dello Spallanzani, della dirigenza dello Spallanzani, di riconoscimento di una condanna per diffamazione eccetera eccetera, mi sembra comunque un po' quasi palliativo, insomma, per restare alle similitudini mediche. Quindi credo, ecco, che un po' questa è l'idea che è la lettura che diamo noi di questa vicenda giudiziaria. Quello che invece ti voglio chiedere è come secondo te tutto questo è stato letto dai lavoratori e dalle lavoratrici dello Spallanzani, cioè da tutti gli altri che non erano imputati.
Allora, guarda, chiaramente nel senso, quello che io ci tengo a dire è il fatto che la decisione anni fa da parte dello Spallanzani di portare avanti questo tipo di repressione è anche molto pesante. Sappiamo benissimo quanto poi abbia potuto spaventare alcuni colleghi, soprattutto chi ancora era precario, e quindi diciamo che poi almeno all'interno dello Spallanzani le lotte si erano un po' affievolite. E attualmente, come è stata ricevuta la sentenza, io devo dire che diciamo tutti hanno avuto un po', alcuni dei colleghi e delle colleghe con cui abbiamo parlato hanno avuto una reazione che, diciamo, a parte solidale, ma che sembrava, che sembra insomma anche positiva, nel senso che anche loro hanno voluto vedere, nonostante questo, infatti, una condanna, il fatto che è una condanna che sembra avere un po' il sapore di vabbè, all'istituto diamogli un consensino, però insomma hanno visto anche la soluzione come appunto un qualcosa che viene riconosciuto anche da un tribunale, anche se appunto a noi quello che interessa poi sono le lotte che si fanno nei posti di lavoro, però anche da un tribunale un riconoscimento di quello che è stata una lotta per la rivendicazione di appunto dei diritti di chi lavora e di chi diciamo accedeva alle cure che abbiamo sempre considerato vuole essere delle cure che comunque attraverso il rispetto dei diritti dei lavoratori diventavano delle cure di qualità. Questo noi l'abbiamo sempre ribadito. Quindi diciamo che la risposta dei lavoratori di solidarietà e di ottimismo anche di questa sentenza si è fatta sentire. Poi attualmente diciamo che le lotte si stanno facendo più al di fuori dello Spallanzani che all'interno. Sicuramente anche il periodo Covid non ha aiutato, cioè comunque è stato un periodo molto faticoso e per la maggior parte dei, non solo nello Spallanzani, ma insomma per la maggior parte dei posti degli lavoratori e degli operatori sanitari nei vari ospedali e non solo. Quindi ecco, questa è più o meno la risposta che abbiamo avuto da parte di alcuni lavoratori e lavoratrici dello Spallanzani.
Va bene, mi pare insomma che un po' hai descritto tutto, non so se vuoi aggiungere altre considerazioni, se no per il momento ti ringraziamo, ovviamente ci aggiorneremo pure su come saranno gli esiti dell'appello al Tribunale del Lavoro e in generale insomma su quello che sarà le riflessioni che collettivamente svilupperemo su questa vicenda.
Certo. No, da aggiungere ora chiaramente non ho nulla, a parte il fatto che nonostante certo la repressione è appunto l'arma utilizzata spesso nel nostro paese, non solo nel settore sanitario, ma insomma in tutti i settori contro i lavoratori per mettere fine a una serie di lotte, a una serie di rotture che poi o i padroni o questi dirigenti non vogliono avere nei posti di lavoro, chiaramente quello che dicevi prima rispetto a quello che stanno poi subendo gli operatori sanitari che lavorano in Palestina, chiaramente il confronto insomma non si può fare, però diciamo che anche loro in Israele usa proprio le armi fisiche per come utilizza come sui target, quindi sugli ospedali per proprio perché affinché nessuno si possa sentire sicuro neanche in ospedale, da noi si utilizzano quest'altro tipo di armi proprio per fare in modo che anche qui sia gli operatori sia le persone che sono malate comunque non possano appunto avere il diritto ad una cura di qualità.
Certo.
Quindi, aggiungere solo questo.
Ok, va bene, allora noi per il momento ti ringraziamo, ti abbracciamo e ci vediamo in piazza in questi giorni. Ok. Sì. A presto.
Ciao, ciao, grazie, buona lotta a tutti e a tutte.
Grazie a te, ciao.
E ciao.
Bene, questa era la nostra ultima corrispondenza, ma anche la nostra ultima notizia per oggi. Non è vero, perché in realtà, come dicevo prima, abbiamo da prima di riepilogare gli appuntamenti della prossima settimana, di ricordare una importante manifestazione che ci sarà martedì prossimo 16 gennaio alle ore 16 davanti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quindi a Porta Pia. Manifestazione indetta e costruita dal Movimento di Lotta per la Casa, e che appunto ha scelto quella data e quel luogo non casualmente, ma perché in quel giorno il ministro Salvini presenterà il suo piano casa, un piano casa che è vuoto di risorse economiche. Infatti nella legge di bilancio sono stati stanziati, pensate, complessivamente 50 milioni per le politiche della casa, non bastano neanche per tenere aperti gli uffici che se ne dovrebbero occupare. E infatti questo piano vede appunto martedì 16 la presentazione in un incontro organizzato da Salvini, il secondo per dire il vero, il precedente si è tenuto prima delle feste di Natale, e con quelli che dice sono coloro i quali dovranno operare per le politiche abitative. Beh, pensate che a questo incontro, a questo momento di presentazione del piano, non sono stati invitati neppure i sindacati confederali dell'inquilinato, ma sono state invitate esclusivamente le organizzazioni patronali, quindi le organizzazioni dei costruttori, di quelli che a Roma chiamiamo i palazzinari nelle loro innumerevole forme, proprio perché a sottolineare che l'unica politica abitativa che questo governo pensa di poter praticare è quella di dare piena e totale mano libera alla speculazione edilizia, al sistema privato della casa. Lo fa non solo invitando soltanto loro parlando soltanto con i padroni, ma lo fa anche progettando leggi repressive nei confronti di chi occupa uno stabile o un appartamento per necessità, pensando a una serie di iniziative che facilitano ulteriormente gli sfratti e quindi la piena gestione della proprietà privata. Insomma, lo fa in una chiave politica che è la stessa peraltro che questo governo applica su tutti i temi sociali che vanno dalla disoccupazione, appunto ricordavamo prima l'abolizione del reddito di cittadinanza, alle politiche del lavoro, dove si è totale mano libera alle imprese nell'utilizzo di contratti di natura privata, nel sviluppo di iniziative volte a bloccare le forme di organizzazione dei lavoratori. Lo abbiamo visto anche in questi mesi rispetto agli interventi repressivi e di precettazione contro gli scioperi, lo fa nelle politiche sanitarie, lo ricordavamo ora, definanziando il Servizio Sanitario Nazionale e spostando anche le risorse del PNRR solo verso attori privati. Pensiamo per esempio al ruolo delle farmacie, quindi di un soggetto privato come presidio territoriale invece di sviluppare presidi pubblici. Lo fa nelle politiche di assistenza, e proprio di questi giorni la notizia del definanziamento totale del fondo per contro i disturbi alimentari, che pure sono un fenomeno che colpisce un numero sempre più ampio di ragazzi e ragazze specialmente. Ecco, quindi diciamo, coerentemente con delle politiche che sono tutte nemiche dell'interesse del proletariato tutto, in tutte le sue forme, da quelle della disoccupazione a quelle di chi lavora, a quelle della precarietà, a quelle di chi non ha casa, a quelle di chi non ha un reddito e quindi campa con pochi euro al giorno. Ecco, insomma, verso tutti questi soggetti, che sono poi la stragrande maggioranza della popolazione del nostro paese, le politiche del governo sono di colpirli, sfruttarli, metterli nella condizione. In questo quadro rientrano anche le politiche contro gli immigrati, e quindi creare i presupposti per un'accentuazione dell'estrazione di plusvalore dalla forza lavoro, e quindi per tentare di rilanciare l'accumulazione di capitale e quindi la crescita dei profitti, peraltro con scarsi risultati, ma dal punto di vista del rilancio delle politiche degli interessi padronali, ma con grandi risultati invece nel ridurre a condizioni sempre più disagiate, sempre più sofferenti, fette enormi di popolazione italiana. Questo, quando dicono prima gli italiani, li mandiamo a casa a fa la fame e senza, manca a casa, per strada a fa la fame, senza un tetto, e poi pensiamo al resto. E quindi, appunto, contro queste politiche il 16 gennaio alle ore 16 ci troviamo tutti e tutte davanti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in quel di Porta Pia. Bene, con questo abbiamo concluso la trasmissione odierna. Ricordiamo solo gli appuntamenti immediati, perché insomma, se no staremo qua un'altra mezz'oretta a fare tutto l'elenco. Ricordiamo quindi che sabato prossimo 13 gennaio alle ore 15 c'è la manifestazione, ci sono manifestazioni in tutta Italia, abbiamo parlato di quella di Firenze, ma c'è una grande manifestazione a Roma, a Largo Ricci, che partirà da Largo Ricci. Largo Ricci sta all'incrocio fra Via Cavour e i Fori Imperiali, e a sostegno della resistenza e del popolo palestinese, quindi tutti e tutte noi siamo impegnati ad essere presenti. Il giorno dopo, 14 gennaio, una giornata nell'occupazione di Via Casal Boccone 112, una giornata a sostegno della Palestina nell'anniversario, appunto, dell'occupazione di Casal Boccone, una giornata che inizierà con giochi e intrattenimenti vari per bambini alle ore 13, a cui seguirà alle 16.30 un dibattito, appunto, sulla lotta palestinese, e poi uno spettacolo sempre che ricorda il genocidio del popolo palestinese in corso, e a conclusione la cena. L'occupazione si trova, appunto, a via Casal Boccone 112. Con questo è davvero tutto. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, che Radio Onda Rossa vive grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, e quindi sostegno a poter realizzare andando sulla sul sito ondarossa.info, e quindi da lì sulla pagina Sostienici. Ricordiamo che questa trasmissione è a cura del Coordinamento Regionale Sanità. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo sempre alle ore 16, e quindi con questo chiudiamo. Salutiamo tutti e tutte le ascoltatrici e ascoltatori, in particolare chi è privato e privata della propria libertà. E in conclusione, visto no, le polemiche di questi giorni sul 7 gennaio ad Accalarenzia, le mani tese, eccetera, cose diciamo di cui a noi interessa ben poco, interessa molto di più invece praticare l'antifascismo militante. Anche il 7 gennaio noi eravamo davanti al comitato di quartiere Alberone per ricordare che quei territori sono territori antifascisti da sempre, e quindi dedichiamo a tutti loro questa canzone.